crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo il nostro incontro con lo spazio dedicato alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Continuiamo in questi incontri a farci guidare dall'anno liturgico. Stiamo vivendo il tempo ordinario, un tempo ricchissimo di feste.
Sì, abbiamo celebrato una bellissima festa, la Natività di Maria, e fra qualche giorno appunto celebreremo la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Non è una festa di precetto, come diciamo noi, insomma, però è una festa molto ricca nei suoi testi. Pensiamo che l'antifona d'ingresso, per esempio, dice: di null'altro noi ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, che è salvezza per noi. E poi tutti i testi della liturgia di questo giorno sono davvero molto belli e ricchi. Risale questa festa al IV secolo, cioè alla dedicazione delle basiliche che Costantino fece costruire sul Golgota e sull'Anastasis, cioè sul Calvario e sul sepolcro vuoto di Gesù. La tradizione dice che la Santa Croce fu ritrovata e cercata e ritrovata da Sant'Elena, madre di Costantino. Da allora si diffusero molte reliquie nel mondo cristiano.
Ovviamente anche a Roma, cuore della cristianità.
Sì, precisamente nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, appunto, che per Roma rappresenta un po' il Calvario. Nelle città, e Roma non fa eccezione, anzi è la prima in questo, ma ci sono anche altre come Bologna e persino in Russia ne abbiamo conosciute, si ricostruiscono i luoghi santi. Allora, Santa Croce corrisponde al Calvario, San Giovanni Laterano alla Anastasis, cioè alla risurrezione, perché aveva il battistero, e Santa Maria Maggiore, che custodisse la reliquia della mangiatoia di Gesù, è la Betlemme romana, insomma. E su questa festa della Santa Croce ci sono differenti tradizioni storiche sulla sua origine. Si potrebbe consultare molto utilmente Storia liturgica di Mario Righetti, che è un'ampia rassegna, insomma, della storia della liturgia, che cita Giuseppe Flavio, il Diario di Egeria e altri libri liturgici.
Per quanto riguarda invece Sant'Elena, che appunto riconobbe, trovò la vera croce di Gesù, cosa narra la tradizione?
Dice che si individuò la croce vera di Gesù accostando un malato che istantaneamente guarì, e che la trovò presso una pianta di basilico, quindi in qualche modo questa croce profumava di questa pianta, e allora soprattutto i cristiani di tradizione orientale pongono all'ingresso delle chiese delle piante di basilico, e i fedeli, entrando prima di segnarsi col segno della croce, toccano questa pianta e così si segnano col profumo della croce. Da noi questo si fa con l'acqua benedetta, insomma. Sempre nella tradizione liturgica bizantina c'è l'adorazione della Santa Croce la terza domenica di Quaresima, in cui i fedeli, appunto, venerando la croce con un bacio, con un inchino, con una prostrazione, poi ricevono un rametto di basilico, di un'altra pianta profumata o anche un fiore.
È molto bello conoscere le tradizioni anche dei fratelli,
sì,
d'Oriente.
Una chiesa arricchisce l'altra, diremo così, una tradizione liturgica arricchisce l'altra, sì, una sottolinea un aspetto, una un altro.
Per quanto riguarda invece la nostra tradizione, quindi la tradizione liturgica romana.
Sì, la tradizione romana invece l'adorazione della croce avviene il Venerdì Santo, però il 14 di settembre appunto si celebra l'esaltazione della Santa Croce come strumento di vittoria e di salvezza. Anzi, prima avevamo due feste della Santa Croce, una era stabilita il 3 maggio che appunto ricordava proprio l'invenzione, cioè il ritrovamento della croce, ma nel 1960 il beato Giovanni XXIII l'abolì e così poi è rimasta abolita anche dalla riforma liturgica che ha lasciato solo la festa del 14 settembre che si richiama alle dedicazioni delle basiliche di Gerusalemme.
Dunque, dicevamo, non è una festa di precetto, ma è comunque una festa che per noi cristiani ha un grandissimo valore, perché la croce per noi è un simbolo fondamentale.
Sì, è la nostra gloria, è il nostro amore sconfinato, il segno dell'amore sconfinato, è l'albero della vita, della vittoria sul male e sulla morte. È il tesoro che abbiamo, potremmo dire, e guardando questo segno noi siamo salvi, come dice nella prima lettura di questo giorno sul serpente innalzato da Mosè, che chi lo guardava era guarito dai morsi dei serpenti. E così noi siamo segnati da questo segno della croce fin dai riti di accoglienza nel battesimo, come fosse appunto un sigillo, un tau, come direbbe Ezechiele o l'Apocalisse. E quindi chi ci chiedesse di che segno sei, un cristiano dovrebbe dire: io sono del segno della croce, cioè appartengo a Cristo che mi ha ricomprato a caro prezzo. Abbiamo visto nei mercati della Tunisia delle pecore segnate da diversi sigilli, insomma, in rosso, in blu, a seconda dei padroni. Ecco, quello era segno di appartenenza. Noi abbiamo la croce sulla nostra fronte.
Tra l'altro noi ci segniamo con il segno della croce anche all'inizio, al termine di ogni celebrazione liturgica,
sì,
eucaristica.
Nell'Eucaristia, in ogni sacramento e anche, potremmo dire, prima di viaggiare, quando usciamo di casa, nella gioia, nel pericolo, insomma. E poi guardare il crocifisso per noi vuol dire imparare che la sofferenza, la morte non ha l'ultima parola e che egli sulla croce ha portato anche il nostro dolore e che quindi è già tutto, come dire, entrato nella risurrezione insieme a lui, ecco. E poi potremmo aggiungere che contemplando la croce in questo giorno, ecco, la Chiesa subito il giorno dopo ci fa contemplare anche Maria ai piedi della croce, perché lei è l'umanità rinnovata dal sacrificio di Gesù sulla croce ed è immagine di tutti noi.
Per oggi ci fermiamo qui, grazie Suor Cristina, l'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Grazie a te e saluti a tutti.
Cambiamo argomento, ci spostiamo in Libano, paese che Papa Benedetto XVI visiterà da venerdì a domenica prossimi. Ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Roni Rame, un cristiano libanese che lavora per l'organizzazione non governativa AVSI.
Roni Rame, in quale parte del Libano si trova il campo profughi in cui lavora?
Si chiama Nahr el Bared, è al nord di Tripoli, una quindicina di chilometri, abbastanza vicino alla frontiera, ma sempre lungo il mare.
Da quando è funzionante?
In Libano ci sono 12 campi che sono stati creati dal 48, quando c'è stata la prima ondata di profughi, e poi sono cresciuti fortemente, sono diventati delle grandi città, ammocchiati in maniera abbastanza difficile e complicata. Poi per diversi motivi, specialmente a causa della guerra, ci sono stati tanti spostamenti di tante persone dal sud al nord o dal nord alla Bekaa. E infatti questo campo è diventato un posto pieno di persone attivi anche nel terrorismo, purtroppo, che poi anni fa è scoppiata tra di loro e l'esercito libanese.
Quanti rifugiati contiene attualmente?
Originalmente sono oltre 40.000, ma siccome una gran parte, specialmente la parte centrale del campo, è stata distrutta totalmente, non si può neanche che entrare.
In che consiste l'aiuto che voi date?
Noi abbiamo lavorato in una parte al di fuori del centro, dove abbiamo aiutato per rimettere a posto quasi 400 appartamenti, cioè l'elettricità, l'acqua, le finestre, alcuni muri.
Roni Rame, dell'ondata di profughi siriani di questi giorni, i giornali danno cifre contrastanti. Come stanno effettivamente le cose?
Non si sa mai un numero preciso, perché quando arriva una folla c'è gente che non si dichiara, c'è gente che ha paura, però certamente ho oltre 50.000.
Con la Caritas libanese avete dei programmi condivisi?
Sì, stiamo lavorando specialmente con i ragazzi che fra poco dovrebbero riprendere la scuola, che adesso sono senza neanche casa.
Ragazzi di quale nazionalità?
No, stiamo parlando adesso dei profughi siriani. Ci sono diverse zone al nord e alla Bekaa dove hanno potuto rifugiarsi. Il governo, ad esempio, libanese ha anche aperto delle scuole per ospitarli.
Il popolo collabora?
I profughi siriani, la maggior parte, sono musulmani. È normale che i musulmani del Libano li accolgono, specialmente tra i villaggi vicini alla frontiera.
Che dire invece dell'esodo dei cristiani dalla Libia?
Praticamente quello che sta accadendo in questi ultimi anni è sempre duro, e allora la gente tende sempre ad andare via, specialmente purtroppo i giovani, che anche se finiscono gli studi in Libano, dopo non ci sono possibilità di lavoro, si trovano tanti problemi, l'aumento dei prezzi di tutto, le case, le macchine, perciò tantissimi se ne vanno.
Anche lei è stato tentato?
Io sono un po' testone, ci tengo di rimanere. Ho avuto anche delle occasioni, nei momenti magari più difficili, come ad esempio durante la guerra del 2006, ho avuto anche le occasioni. Però, e dico no, se sono nato qui, se sono cresciuto qui, se sono riuscito a resistere, perché 16 anni di guerra in cui parecchi anni sono stato anche coinvolto, e io dico e ci credo che c'è qualcosa da fare, c'è qualche missione da compiere. Ho anche trasmesso questa idea anche ai miei figli. Ho un figlio che finisce scuola superiore quest'anno e ha anche degli inviti di andare addirittura anche negli Stati Uniti, dove ho anche dei parenti, e lui dice: ah no, faccio l'università libanese statale e cerco di coinvolgermi, di vivere, di resistere nella mia terra.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, 24esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 8 del Vangelo secondo Marco. Don Fabio.
Ecco, questo brano ci permette, in questa 24esima domenica del tempo ordinario, di ascoltare per intero la storia della professione di Pietro. Effettivamente, normalmente noi ascoltiamo solamente il momento glorioso in cui Pietro fa la bella figura di azzeccare la risposta e dire chi è Gesù, e ascoltiamo separatamente il momentaccio in cui Pietro rimprovera Gesù e Gesù risponde dicendo a lui: va dietro di me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Ecco, questi due momenti sono collegati, sono due momenti uno dopo l'altro. Nel testo di questa domenica noi finalmente vediamo completamente la problematica. Gesù sta in un luogo ben preciso, che è il luogo più lontano da Gerusalemme che lui abbia mai toccato, Cesarea di Filippo, nell'estremo nord, e fa questo esame ai suoi discepoli. Chiede se si sono informati su cosa la gente dica di lui e che cosa loro dicono di lui. E a questo punto, appunto, c'è un momento fondamentale. Questo è il centro del Vangelo di Marco, il centro strutturale. Tutto la prima parte del Vangelo di Marco aspettava che un uomo dicesse questa cosa, che un uomo riconoscesse Gesù come il Messia, il Cristo, che è la maniera greca di dire il termine ebraico di Messia. appunto, cioè l'inviato di Dio, il promesso dei profeti. Da qui in poi comincerà la seconda parte del Vangelo, tutta orientata verso la croce, tutta orientata verso la rivelazione del fatto che Gesù non è solamente il Messia, ma è proprio il Figlio di Dio. Non è solamente il compimento di ciò che dal passato si attendeva, ma una nuova dimensione completamente compiuta che lancia verso un futuro meraviglioso. Allora, il punto è che Pietro capisce chi è il Cristo. In realtà non è il primo che dice in questo Vangelo che lui è il Messia. In realtà, qua e là è successo che Gesù ha dovuto mettere a tacere dei demoni, i quali subito svelavano questa cosa che Gesù stava costruendo piano piano nella coscienza dei suoi discepoli. E in effetti è il tentativo, che vediamo anche in questo testo sempre, del male di prendere possesso della professione di fede. Noi crediamo che il tentativo fondamentale del male sia quello di negare Dio o di porci in antagonismo con Dio. Non è esatto. Se esaminiamo bene questo testo, Gesù, dopo che è stato rivelato come il Cristo, cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere rifiutato dagli anziani, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Ovvero sia, se anche avete capito che sono il Cristo, ora non avete capito come io sono il Cristo, cioè come io porto avanti la mia missione, cosa mi ha inviato il Padre a fare. E questo discorso viene rifiutato da Pietro. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. È grave, eh? Questa è una cosa molto seria, molto aggressiva. L'idea che Pietro rimproveri Cristo, cioè siamo al fatto di porci di fronte a Cristo come uno che sta sbagliando, non è d'accordo. Pietro, che Cristo dica queste cose, che Gesù dica queste cose della sua missione. Ecco. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro. È interessante, perché guarda i discepoli e rimprovera Pietro. Vuol dire che questo è per tutti. Vuol dire che non è solamente Pietro, tutti ragionano come lui. E peraltro lo svergogna di fronte a tutti. Non è una cosa piccola, perché lui aveva preso in disparte, Pietro aveva preso in disparte, Gesù lo vuole dire pubblicamente. Perché è curioso, lui aveva detto che questo discorso bisognava farlo, diciamo, segretamente, quello del fatto che lui è il Cristo. Se torniamo un po' indietro, dice: tu sei il Cristo, e ordino loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Ovvero sia, questa cosa è riservata, ma è impressionante che faceva questo discorso apertamente, quello della sua sofferenza. Ciò che è manifesto, ciò che devono tutti sapere, è che questa salvezza non passa per la vittoria, passa per la sconfitta, non passa per l'affermazione, non passa per la soluzione di tutti i problemi, non passa per la comodità, passa per qualche cosa di enigmatico, passa per qualche cosa che ci cimenta, ci mette in difficoltà. E allora, mentre Pietro in disparte gli vuole dire che sta sbagliando, lui a tutti quanti manifesta che questo è un errore, svela l'errore. E dice: va dietro a me, Satana. Certo, dietro a me. Tu mi stai dicendo come devo camminare io. Tu mi stai dicendo che io ti devo seguire a te. Tu mi stai dicendo che devo fare come dici tu. Beh, se permetti, vai, sei tu che vieni dietro di me. E questa è esattamente la stessa parola che gli dice quando lo chiama. Seguitemi. Venite dietro di me. Ma ti ricordi, caro, che tu sei quello che segue me, non io quello che segue te? Oh, mamma mia, mi basterebbe questo per questa domenica. Sono io che devo seguire Dio, non Dio che deve seguire me. E se io mi metto a imporre la strada, non sono più con Cristo, non sono più dalle parti della salvezza, sono verso cose che non portano da nessuna parte, sono verso la vanità. Per arrivare alla vita compiuta, vera, bella, la vita della risurrezione, sono io che devo seguire Cristo. E questo è un po' il segreto dell'inganno che c'è dietro. Ovvero sia, va dietro di me Satana, l'avversario, il nemico, il menzognero, colui che sporca l'uomo dal di dentro, colui che rovina la vita dell'uomo. Che cosa sta dicendo questo maligno? Che cosa sta dicendo la menzogna? Sta dicendo che la salvezza, che il Cristo è uno che non deve andare in croce. Sta dicendo che la salvezza deve essere comoda. Sta dicendo che le cose ci danno la vita piena solamente se affermano il nostro ego, se non sono seguire Cristo, ma seguire noi stessi, se non sono andare nell'assurdo dell'obbedienza, passare per l'obbrobrio della croce, ma sono cose che la croce la scansano, la croce la evitano. Questo è non pensare secondo Dio, ma secondo gli uomini. Mamma mia, fa un po' paura questa frase, perché fa render conto che gli uomini possono pensare secondo Satana. Eh sì, purtroppo può capitare, ma possono pensare anche secondo Dio. Questa è la cosa bella. Allora ecco che si oppongono i due pensieri. Ecco che si oppone la salvezza vera, autentica, che non è a buon mercato, che non è facile, che non è in discount, che non è paghi due, prendi tre. No, non è così. Che non è mai così, che il matrimonio non è mai così, che la vita di un consacrato non è mai così, che un'amicizia non è mai così, che tirar su una famiglia non è mai così, non è mai facile, perché è roba seria, perché è roba che riguarda la salvezza, perché è roba che riguarda l'amore. Mentre noi, appunto, vogliamo una salvezza a basso contenuto di rischio, sicuro, reversibile, dove tutto è comodo, dove tutto va come dico io. Non è così. Un'amicizia non è così, un matrimonio non è così, un'avventura di consacrati non è così. Pensare secondo Dio, pensare secondo Satana, si discrimina questa realtà dalla croce. È la croce che svela che Pietro, che un minuto prima ci ha preso, un minuto prima ha saputo dire che Gesù è il Cristo, adesso ne rovina la missione. Perché Gesù faceva tacere i demoni fino a questo punto qui? Perché volevano fare proprio questa operazione qui, prendere la sua missione di Messia e riempirla di questo spirito falso, sbagliato, egocentrico, che non obbedisce, che non ama, che pensa solo al proprio benessere. Ecco, che combattimento serio che è la nostra vita interiore. La disciplina dei pensieri, di cui abbiamo avuto tanti maestri nella storia della Chiesa, la disciplina dei nostri pensieri, che non è vero che se una cosa la pensiamo è sicuramente giusta. Possiamo pensare secondo Dio e possiamo pensare secondo gli uomini. Che cosa decide di quando pensiamo secondo Dio e secondo gli uomini? Il nostro rapporto con la croce, il nostro rapporto con l'obbedienza, il nostro rapporto con la prospettiva di andare verso qualcosa che non dominiamo, che non sappiamo come vada a finire, se abbiamo o no conosciuto la paternità di Dio. Ecco, salvare la propria vita, perderla, avere la vita secondo il Vangelo oppure no, così termina questo testo. Avere la vita secondo il Vangelo vuol dire aprirsi alla fiducia in Dio, guardare verso la croce e guardare all'opera di Dio. Guardare al Signore Gesù Cristo, vederlo crocifisso e credere che non è vero per niente che la nostra vita deve essere facile, la nostra vita si deve aprire alla fede, non alla facilità, non alla comodità, non al comfort, ma a ciò che ci permette di avere un rapporto vero con Dio. E questo rapporto si verifica, diventa concreto, diventa autentico, proprio quando ci vediamo di Lui nella croce.
Grazie a Don Fabio Rosini, che nelle scorse settimane ci ha fatto compagnia, oltre che ogni mercoledì alle 7, anche ogni venerdì. Abbiamo infatti riascoltato le sue catechesi sui frutti dello Spirito Santo. A partire da venerdì prossimo riprende la nostra programmazione ordinaria. L'appuntamento con le nuove catechesi di Don Fabio sarà come sempre quello dell'ultimo venerdì del mese. E invece per riascoltare delle catechesi già andate in onda, l'appuntamento rimane quello del mercoledì alle ore 7, e a partire da domani mattina vi riproporremo una serie dedicata al combattimento spirituale, le armi della luce. Appuntamento quindi a domani mattina alle ore 7. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.